Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Per 12.45 apriamo con la pagina politica. Federica Maineri, sostenuta dal PD, ha vinto le primarie del centro-sinistra a Viareggio. Ora i Dem e tutta la coalizione saranno al suo fianco per costruire una proposta credibile e vincente, ha detto ai nostri microfoni il segretario regionale del Partito Democratico, l'onorevole Emiliano Fossi, che ha detto: faccio le congratulazioni a Maineri, è stato un momento di partecipazione democratica, le vanno gli auguri di buon lavoro. Ma sentiamo cosa ci ha detto Fossi su questa vicenda delle primarie a Viareggio.
Intanto viene premiata una scelta che è quella di, in questo caso, aprirsi e quindi mettersi in discussione anche attraverso l'utilizzo di uno strumento di partecipazione politica come quello appunto delle primarie. Quindi tanto di cappello al Partito Democratico di Viareggio, alla Federazione del PD della Versilia, e naturalmente, come dire, in questa scelta c'è stato anche il sostegno e l'accompagnamento del partito regionale, ma insomma soprattutto merito a loro e merito a Federica, che ha fatto una bellissima campagna dove c'è stata una partecipazione importante, perché non c'è dubbio che le primarie, rispetto a un tempo, anche ai tempi di 10 anni fa o poco più, anche quando il sottoscritto le ha fatte per candidarsi a sindaco di Campi Bisenzi, ai tempi che erano uno strumento molto, che tirava molto, diciamo così, era proprio coevo ai tempi che vivevamo, insomma c'era questo grande desiderio, quindi era uno strumento che mobilitava tante persone. Non c'è dubbio che oggi le primarie, per l'esperienza che abbiamo nel momento in cui l'abbiamo fatto negli ultimi anni, hanno avuto una minore capacità di coinvolgimento e di mobilitazione, quindi anche su Viareggio le previsioni erano di una partecipazione minore, e invece abbiamo avuto una partecipazione di circa 3.000 persone, quindi è un numero importante, anche superiore rispetto alle attese degli stessi organizzatori, devo dire, e con una bella affermazione di Federica che le consegna appunto la felicità, ma anche la responsabilità appunto della guida del centro-sinistra.
E su Piombino, la permanenza del rigassificatore a Piombino era calibrata su un tempo, su una scadenza, 3 anni, e su compensazioni per il territorio, di cui ne sono arrivate poche. Ora il sindaco Francesco Ferrari, che ha sempre dato un colpo al cerchio e uno alla botte, è capace e ha la forza di chiedere le compensazioni giuste per il territorio, oppure no? Sempre Emiliano Fossi ai nostri microfoni, ascoltiamolo.
Il rigassificatore a Piombino era calibrato nel tempo, ok?
Con una scadenza.
Esatto, con compensazioni arrivate sul territorio poche, diciamo così. Allora, le compensazioni sono quelle cose che fai perché c'è un disagio sul territorio, viene creato un disagio, poche. Siccome il sindaco di Piombino ha sempre fatto quello che dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ora che la sua presidente del consiglio di fatto ha la responsabilità di dire andiamo avanti, cosa dice? Ce lo deve dire lui. Noi l'abbiamo già detto e non siamo d'accordo, ma non per fare signor no, perché noi ci atteniamo agli accordi presi. Cosa fa? E se invece il rigassificatore viene tenuto degli altri anni, è lui capace e ha la forza di chiedere le compensazioni giuste per il territorio? Oppure no? Cosa che finora non è accaduto? Quindi, ma di cosa si ragiona? Di cosa si parla? Bisogna avere il coraggio delle scelte. Anche quando il presidente del consiglio, la presidente del consiglio è del stesso partito, anche quando magari il tuo stesso partito ha una posizione diversa, dice chi ha fatto il sindaco, e quando faceva il sindaco ha rappresentato gli interessi dei propri cittadini e magari ha fatto anche scelte che erano in posizione diversa rispetto a quella che pensavano la gran parte del mio partito. Ma questo cosa vuol dire? Quando fai il sindaco lo devi fare fino in fondo, il sindaco di Piombino non lo fa.
A Firenze andiamo adesso in Palazzo Medici Riccardi per la presentazione del libro La legge che non voleva nascere, 10 anni di omicidio stradale, curato naturalmente da Stefano Guarnieri con Giordano Biserni, alla presenza di importanti rilievi istituzionali. Ce li racconta Domenico Guarino in diretta. Buongiorno Domenico.
Sì Raffaele, il dato più importante è quello che dicevi, 10 anni di una legge che fece sicuramente epoca, un bilancio che ha fatto Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione Guarnieri, in chiaroscuro naturalmente, però i lati positivi prevalgono su quelli negativi, a partire dal fatto che c'è una legge che prima non c'era, evidentemente è cambiato l'atteggiamento dal da parte delle forze dell'ordine, il reato è perseguibile. Naturalmente ci sono tante cose da migliorare, ad esempio bisogna intervenire, ha detto Stefano Guardini, sulla questione della mentalità, anche perché oggi la velocità eccessiva non è vista come un crimine, è visto semplicemente come un'opzione, se non come un pericolo nei casi più gravi. E poi c'è la necessità di organizzare in maniera diversa la mobilità, soprattutto a livello urbano. Guarnieri ha ricordato che il 50% degli spostamenti all'interno delle aree metropolitane non supera i 2 chilometri, quindi si potrebbe promuovere naturalmente una mobilità alternativa per evitare cosa? Beh, per evitare quella che è una vera e propria ecatombe, la principale causa di morte per quello che riguarda i giovani. In totale ogni anno in Italia parliamo di 3.000 morti sulle strade e qualcosa come 17.000 invalidi, evidentemente il bottino di una guerra, potremmo dire. Le cose vanno un po' meglio a Firenze, dove negli ultimi 2 anni abbiamo assistito ad un miglioramento dei dati, naturalmente, ma ancora tanto c'è da fare. Ulteriori particolari evidentemente nella newsline serale. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Nasce a Firenze la Biblioteca degli Oggetti. I cittadini potranno prendere in prestito, con modalità simili a quelle di un libro, oggetti di uso quotidiano. Spesso sono inutilizzati nelle case, dalla Biblioteca Nuova dell'Isolotto alla Pietro Tuave all'Oltrano, alla Buonarroti di Novoli. Con una delibera ad hoc approvata dalla Giunta su proposta della vice sindaca Paola Galgani e dell'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. Di che si tratta? Oggi la presentazione ufficiale, c'era per noi Sande Salvato. Buongiorno Sande.
Buongiorno a te Raffaele. Proprio come hai anticipato, non si tratterà solo di libri ma anche di trapani, macchine fotografiche, kit per il giardinaggio, piccoli elettrodomestici. È davvero la nascita della Biblioteca degli Oggetti, nasce nel solco del distretto di economia civile e del patto per la lettura, trasformando così le biblioteche, che già sono delle bellissime agorà, in veri e propri presidi di sostenibilità. L'obiettivo naturalmente è duplice, cioè ridurre la produzione di rifiuti, quindi andiamo verso l'economia circolare, evitando l'acquisto di oggetti a basso utilizzo, e rafforzare anche il senso di comunità attraverso la condivisione. Firenze ha guardato in questo caso i modelli europei più avanzati e certamente è all'avanguardia in Italia, però ci sono realtà simili che hanno funzionato da timone e sono esistiti ed esistono ancora in forma associativa o di quartieri in diverse zone del paese. Bologna ad esempio la fa da padrona, è stata finora l'unica grande realtà urbana italiana a strutturare e a supportare questo modello di condivisione. Come funzionerà? Giustamente prevede che i cittadini possano prendere in prestito, con modalità simili a quelle di un libro, oggetti di uso quotidiano che spesso giacciono inutilizzati nelle case. Le sedi coinvolte le hai già ricordate tu, e quindi per attivare il servizio di prestito ogni socio deve mettere in condivisione almeno un proprio oggetto, cioè è un do ut des, e quindi rimane di sua proprietà. La condivisione dei propri oggetti crea un senso di appartenenza e quindi di responsabilità verso questo catalogo comune, che stimola la responsabilità e garantisce la cura reciproca nei confronti degli oggetti prestiti in prestito. Naturalmente siamo nella fase di creazione e definizione del catalogo e dunque partirà nei prossimi mesi con questa fase di coprogettazione con partecipi tutte le realtà che stanno lavorando attivamente al percorso anche di animazione territoriale. È davvero tutto, a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato. Parliamo adesso del terzo settore, il Forum Toscano. 10 anni dalla legge delega, serve un tagliando. Troppa burocrazia, poca politica. Dello è Claudia Firenze, portavoce del Forum Toscano del terzo settore, che raccoglie più di 7.700 organizzazioni toscane di volontariato, promozione sociale, cooperazione, dopo l'assemblea regionale che si è tenuta nei giorni scorsi. Guardando alla Toscana, dice Claudia Firenze, chiediamo che la regione faccia la sua parte sostenendo il terzo settore, garantendo risorse economiche, come sul tema dell'IRA, per risorse umane, per assicurare la continuità delle attività e delle azioni. Ascoltiamola.
Quello che ci preoccupa è che un po' come in tutta questa riforma, che appunto è partita 10 anni fa con la legge delega, poi c'è stato il codice del terzo settore nel 2017, è stata una riforma in cui la parte del leone l'ha fatta un po' la burocrazia. Quindi quello che ci siamo sentiti di dire è che probabilmente un po' di politica in più non avrebbe fatto male. Si sono avvicendati i governi, si sono avvicendate anche le parti politiche, però alla fine questa riforma ha portato un aggravamento della parte burocratica per tutti i nostri enti. L'appello che abbiamo fatto alla Regione Toscana, sicuramente l'interlocuzione è, come dire, è buona con tutti i soggetti, però se questi soggetti poi appunto sono diversificati bisogna trovare il modo poi di far sintesi, no? Perché c'è il presidente, c'è chiaramente l'assessora Monni, c'è il sottosegretario Dica che dà una mano nelle deleghe del presidente, c'è l'assessora Nardini che ha l'associazionismo, quindi, come dire, è sicuramente una volontà di valorizzare il terzo settore, però dobbiamo anche fare in modo che appunto che la confusione non ci sia, ma che ci sia anche poi una regia strategica operativa unica.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo: il cielo per domani sulla Toscana è previsto poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, sotto costa mossi a largo, temperature in calo. Tra poco arriva il City Lights, subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.